Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Nessuna decisione da Donald Trump. La riunione alla Casa Bianca, annunciata come definitiva, si è conclusa senza un esito. Gli Stati Uniti chiederebbero ancora tempo per valutare la proposta iraniana. Il nodo principale ora sono i fondi iraniani congelati. Intanto il conflitto continua a farsi sentire anche sui prezzi. Inflazione oltre il 3% in Italia, spinta da energia e carburanti. Intanto Unione Europea, NATO e il governo di Bucarest hanno reagito duramente dopo che un drone russo ha colpito un edificio in Romania. Secondo il Cremlino, però, non ci sono prove che il drone fosse russo. Ferite due persone. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata si è conclusa la riunione nella Situation Room della Casa Bianca, chiesta da Donald Trump per prendere una decisione sull'accordo con l'Iran, che prevederebbe la riapertura progressiva dello stretto di Hormuz e la prosecuzione della tregua per 60 giorni. Ma alla fine della riunione il New York Times ha fatto sapere che il presidente degli Stati Uniti non avrebbe ancora preso nessuna decisione. Il tema che starebbe rallentando le trattative è quello dei fondi iraniani congelati. È uno scenario molto diverso da quello che aveva anticipato oggi Trump. Sto per prendere una decisione definitiva sull'Iran, aveva scritto prima della riunione sul suo social Truth, mentre almeno per ora la situazione rimane immobile. Così a guadagnare una posizione di forza rispetto all'inizio della guerra sarebbe solo l'Iran, spiega Alessandro Marrone dell'Istituto Affari Internazionali.
Non è tutto come prima, perché l'Iran sicuramente è indebolito militarmente perché ha perso molti assetti militari in questi bombardamenti, ma in realtà è rafforzato politicamente sul fronte interno perché ha gestito un cambio di leadership, Khamenei Junior e altri, senza collassare, e la popolazione di fatto non si è ribellata al regime, ed è rafforzato anche sul fronte esterno perché è passato per l'aggredito invece di essere l'aggressore verso la sua stessa popolazione. Un accordo in varia misura è perlomeno una mezza vittoria iraniana, quindi oggi la posizione negoziale dell'Iran sicuramente è forte. Intanto bisogna vedere se il compromesso regge, perché un anno fa ci fu una guerra di 12 giorni che secondo Trump aveva obliterato il programma nucleare iraniano e poi l'anno dopo la guerra è rincominciata. Quindi non è detto che questa sia una pace duratura e stabile. Secondo punto, Trump, diciamo, cercherà di vendere nella sua narrazione, che cambia anche i dati della realtà, il fatto che questo è un buon accordo. Una parte della popolazione potrebbe credergli, la maggioranza no, non fosse altro perché il regime è ancora lì, Hormuz non è stato liberato dagli Stati Uniti, ma la sua riapertura è frutto di un negoziato, e hanno patito 3 mesi di inflazione sul caro energia.
Un drone russo la scorsa notte ha colpito un edificio residenziale in Romania, al confine con l'Ucraina, ferendo 2 persone. Non è chiaro se sia stato un incidente o una provocazione. In ogni caso, le reazioni sono state dure, a partire dalle autorità di Bucarest fino all'Unione Europea e alla NATO. Il Cremlino, da parte sua, sostiene che non ci siano prove della propria responsabilità. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
Che sia un incidente o un drone russo la cui traiettoria sia stata deviata, un atto deliberato, la sostanza è quello che è avvenuto nelle scorse ore a Galati, in Romania, deve essere analizzata attraverso le reazioni europee. Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina è stato il fatto più grave riguardante Bucarest, 2 feriti, ma non l'unico che sia accaduto. In altre occasioni, quasi una ventina, alcuni detriti di droni erano caduti sul territorio rumeno, ma nessun episodio aveva suscitato un tale allarme. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha chiamato il presidente rumeno Dan per dirgli che l'Alleanza Atlantica difenderà ogni centimetro del suo territorio. È stato evocato l'articolo 4, le consultazioni degli alleati. Il console russo a Bucarest è stato definito persona non grata. Parole di condanna sono arrivate a tutte le capitali europee. Giorgia Meloni ha definito il fatto gravissimo. Si è sentito anche l'ambasciatore USA presso il comando di Bruxelles, con una nota che però non cita la Russia. Queste reazioni sono state dettate al fatto che i governi europei si aspettano una mossa di Mosca contro un paese della NATO. Ne parlano apertamente gli analisti e gli apparati di intelligence, secondo cui, visto le grandi difficoltà dei russi nella guerra in Ucraina, Vladimir Putin, attraverso le provocazioni, vorrebbe arrivare a un'escalation di minacce contro l'Occidente che giustifichi una mobilitazione di massa di soldati in Russia, da impiegare poi in Ucraina, dove Mosca ha perso da settimane la capacità offensiva strategica. Mobilitazione che, fatta senza questa giustificazione, sarebbe l'ammissione del fallimento di Putin. La provocazione era ed è attesa nei paesi baltici. Non si tratterebbe di un'azione militare diretta, ma di possibili lanci di droni. Sarebbe anche un modo per testare le reazioni di Trump, che i russi si aspettano molto tiepide, e della coesione dell'Europa nel suo complesso.
Oggi la presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha incontrato il nuovo primo ministro ungherese, annunciando poi uno sblocco dei finanziamenti che erano destinati a Budapest e che erano stati congelati quando al governo c'era Viktor Orbán. Il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
Nemmeno 3 settimane al governo e già Peter Magyar può tornare dalla trasferta a Bruxelles con il bottino più grosso che potesse sperare. Lo sblocco di oltre 16 miliardi di fondi europei destinati all'Ungheria, ma congelati per anni a causa delle violazioni dello Stato di diritto del governo guidato fino ad aprile da Viktor Orbán. L'annuncio è arrivato durante una conferenza stampa congiunta tra il Premier Magyar e la Presidente della Commissione europea von der Leyen, al termine dell'incontro che ha portato all'intesa sullo sblocco dei fondi. Ma a una condizione: che il nuovo governo si metta subito in moto per approvare le riforme richieste, in particolare sull'indipendenza giudiziaria. La scadenza più urgente è quella del prossimo 31 agosto, per mettere a terra le riforme del Recovery Fund e aprire un flusso da 10 miliardi di euro. Altri 4,2 miliardi arriveranno dai fondi di coesione e 2,2 da quelli legati alla libertà accademica. Orbán ha mentito sul blocco dei fondi, ha rivendicato Magyar, ricordando i livelli di corruzione incredibili e slegando il blocco europeo dalle posizioni di Budapest su guerra in Ucraina e migranti illegali, parole testuali. Insomma, nella sostanza a Budapest rimangono alcune ambiguità, ma fino a un certo punto e non su tutto, se è vero che Magyar sarebbe disposto ad aprire i negoziati di adesione di Kiev una volta risolta la controversia sui diritti della minoranza ungherese in Ucraina. E soprattutto se si considera che proprio oggi la polizia ungherese ha dichiarato che non c'è alcuna ragione per vietare la marcia del Pride di Budapest in programma il 27 giugno, come invece era successo lo scorso anno sotto Orbán. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Governo tra riarmo e crisi energetica. 2 giorni dalla scadenza dei termini, la Commissione europea ha confermato che l'Italia non è tra i 5 paesi che hanno chiesto il prestito Safe per le armi. In bilico tra impegni internazionali e consenso, verrà preso solo in parte. E per l'energia, in linea con le indicazioni europee, si va verso l'uso di fondi di coesione. Ma le regioni protestano. Sentiamo Massimo Alberti.
La battaglia per la flessibilità in Europa si può dire ormai persa. La rinuncia parziale ai fondi Safe è una via di mezzo tra l'ultimo tentativo di pressione. Domanda formale arriverà solo dopo il 3 giugno, giorno delle pagelle agli Stati in cui la Commissione ufficializzerà il no all'Italia. È una scelta in qualche modo obbligata, visto che alcuni contratti di spesa militare erano già stati firmati entro la scadenza di fine mese, quindi i soldi servono. È un tema di consenso. La via d'uscita offerta nella persona dell'uomo di Meloni in Commissione, il vicepresidente Fitto, con l'uso dei fondi di coesione, è allo stesso tempo l'ammissione della battaglia. Taglia persa, così si aderisce alla linea sempre sostenuta dall'Unione Europea, ed appunto un modo per recuperare quei 3-4 miliardi da usare per provare a tamponare la crisi energetica. Il tema è stato oggetto del vertice tra Meloni, suoi vice Giorgetti e Crosetto, che 15 miliardi l'avrebbe voluti tutti, ma appunto politicamente non si può, e non si può nemmeno per i conti, perché sempre di debiti si tratta, come il ministro dell'economia ci tiene a ricordare, e quindi il collega della difesa dovrà digerire qualche taglio. Il problema è che i fondi di coesione erano destinati alle regioni, anche di centrodestra, che ora protestano. Anche se va detto, l'Italia quei fondi fatica a spenderli, così come è accaduto col PNRR, per la debolezza della sua struttura amministrativa stremata da anni di tagli alle competenze degli enti locali, e l'Europa ha buon gioco a dire, visto che non siete capaci di usarli per il suo scopo, fatelo ora. Nel gioco della coperta corta in ogni caso qualcuno ci rimetterà e il problema politico non è proprio risolto del tutto. L'inflazione picchia pesante e Meloni dovrà anche spiegare a luglio al vertice NATO e tra un paio di giorni al prevertice che gli impegni presi sulla spesa militare non potranno venire mantenuti.
Come atteso e temuto, a maggio l'inflazione accelera al 3,2% dal 2,7% di aprile, spinta soprattutto da energie e carburanti che trascinano tutto sotto il settore trasporti. In crescita anche il costo degli alloggi. Resta stabile invece il cosiddetto carrello della spesa al 2,3%, mentre i prodotti ad alta frequenza d'acquisto salgono al 4,5% sopra l'indice generale. Il problema principale è la velocità di crescita dei prezzi, che ha portato oltre il tetto del 3% complessivo. Sentiamo Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
In media l'inflazione è aumentata del 2% da febbraio a maggio, prodotti alimentari sono aumentati dell'1,5%, ma ahimè abitazione, acqua, elettricità e gas più 4,3% e addirittura i trasporti più 5,2%. Quindi in appena 3 mesi è una stangata per quanto riguarda le famiglie. Nel solo mese di maggio la benzina è aumentata del 6,9%, il gas metano, il GPL e gli altri mezzi per quanto riguarda i mezzi di trasporto, i più 4,9%, quindi c'è un motivo legato ovviamente alla guerra e ahimè anche alle decisioni del governo.
La componente di fondo, quella al netto di energia e alimentari, a cui si guarda per le scelte di politica monetaria, resta più contenuta all'1,8%, però rimane in aumento. Nella sua relazione annuale, il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, ha ribadito i rischi su inflazione e crescita dovuti alla guerra nel Golfo Persico, ipotizzando da parte della BCE un possibile aumento dei tassi a giugno. E dopo il calo dei primi mesi dell'anno torna a salire il numero degli occupati, 269.000 in più rispetto a un anno fa, portando il numero degli occupati a un massimo storico. La crescita non cambia la collocazione dell'Italia in Europa in coda per numero di occupati e di inattivi. Seguendo la tendenza degli ultimi anni, il mercato del lavoro continua ad invecchiare e la crescita dell'occupazione è quasi esclusivamente nella fascia sopra i 50 anni, trainato dalla tendenza demografica e dalla stretta sull'accesso alla pensione, sottolinea l'Istat. Non incolpatemi per quello che farò tra 4 ore, aveva scritto sui social l'undicenne che questa mattina avrebbe tentato di accoltellare un professore a San Vitolo Capo, in provincia di Trapani. Il professore è riuscito a fermare il ragazzo prima di rimanere ferito. Secondo le prime indagini, l'undicenne avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni e avrebbe deciso di compiere il gesto a causa di un'insufficienza presa in un'interrogazione. Negli Stati Uniti la Casa Bianca ha messo online un sito dal titolo evocativo Alieni. Alien significa anche straniero e la pagina web è una nuova agghiacciante iniziativa della presidenza Trump in tema di immigrazione. Sentiamo il servizio di Andrea Monti.
Loro camminano in mezzo a noi. Le scritte sono verdi su sfondo nero e ricordano un po' quelle della saga di Matrix, anche nel contenuto. Per 60 anni il governo ha mantenuto un segreto. Gli alieni hanno camminato in mezzo a noi, vissuto nei nostri quartieri e interagito con noi nelle nostre vite quotidiane. Hanno comprato negli stessi negozi, frequentato le stesse scuole dei nostri bambini e vissuto esistenze umane apparentemente normali. Con un'eccezione, loro non sono di qui. Loro sono le persone di origine straniera. Più in basso nella pagina c'è un contatore di quelle che sono state individuate, con una mappa degli arresti avvenuti dal ritorno al potere di Trump. Si possono anche fare ricerche sui reati ipotizzati e soprattutto si possono segnalare altre persone all'ICE, la famigerata agenzia antimmigrazione, tornata al centro dell'attenzione in questi giorni per uno sciopero della fame di massa in un centro di detenzione in New Jersey. Il presidente ha portato alla luce la verità, l'insabbiamento è finito, conclude la pagina pubblicata dalla Casa Bianca. Mettiamo in sicurezza il confine, deportiamoli tutti.
E in chiusura torniamo al Medio Oriente. Nell'accordo su cui Trump continua a chiedere tempo, Teheran vorrebbe che fosse inclusa anche la fine degli attacchi israeliani contro Hezbollah. Fuori da ogni accordo, fuori dall'attenzione internazionale e da quella mediatica, resta anche Gaza. Nei giorni scorsi il premier israeliano ha detto che l'esercito aumenterà di un altro 10% di territorio, dal 60 al 70%, il controllo sulla striscia. dove regna di conseguenza la paura di una ripresa massiccia dei bombardamenti. Sentiamo Irdi Memaj, medico di emergency a Deir el-Balah.
Sembrano essersi intensificati i bombardamenti nella striscia di Gaza. Da ieri sera a questa mattina ne abbiamo contati 4. Nella prima serata di ieri è arrivato un ordine di evacuazione a Gaza City, dove un edificio è stato bombardato. Dopodiché è arrivato un ordine di evacuazione anche per la città di Deir el-Balah, a circa 1,5 km dalla nostra guest house. È arrivato il bombardamento, l'abbiamo sentito chiaramente da casa nostra. Nella notte sono stati condotti altri attacchi, è stato colpito un checkpoint di polizia a Khan Yunis, c'è stato un altro bombardamento a Gaza City. La situazione sembra molto instabile. Una vera tregua non c'è mai stata, ma adesso la paura delle persone è che la situazione possa precipitare, si possano intensificare di nuovo i bombardamenti. Le notizie dei media e quello che vediamo tutti i giorni sul campo allontanano le speranze per una pace duratura nella striscia di Gaza.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.